Alleanza Clima Lavoro vi invita all'ascolto di A qualcuno piace verde, un podcast a cura di Massimo Alberti.
I racconti dei nostri podcast partono sempre dalla musica e dalla sua poesia. In questa melodia dolcemente operaia, i versi dei Perturbazione, del nostro tempo rubato, ci parlano della coscienza, dello stare alla catena di montaggio, del bisogno di guardare oltre, del voltare pagina, perché quegli sguardi, quel tempo, quella fatica non siano sprecati. E la voce di chi lavora, trascurata ed inascoltata, si rivela spesso assai più saggia di chi dovrebbe assumere le decisioni. Una voce, con il suo portato di esperienze e di vissuto quotidiano, che esprime idee, proposte concrete, è quello che ha provato a fare Alleanza Clima Lavoro con L'Auto in Transizione, il punto di vista delle lavoratrici e dei lavoratori del settore in Italia, un lungo ed articolato sondaggio che smonta, appunto, il falso mito dell'auto elettrica nemica del lavoro e quello dei lavoratori contrari ai processi di cambiamento, raccontati dalla politica che si oppone alla transizione. Parole da cui emergono, semmai, legittimi timori da parte di chi si sente abbandonato da chi quei processi dovrebbe orientarli, governarli, sottrarli al mercato per il bene collettivo. Benvenuti a Qualcuno Piace Verde, il podcast dell'Alleanza Clima Lavoro che vi racconta i temi centrali della transizione ecologica e della mobilità sostenibile. I promotori dell'Alleanza Clima Lavoro sono Campagna Sbilanciamoci, FIOM CGL, CGL Piemonte, Kyoto Club, Transport and Environment Italia, Motus E, Lega Ambiente, WWF Italia, Greenpeace, Filt CGL, Fly CGL. Da dove cominciamo? Da qui.
L'approccio irragionevole alla transizione ecologica che ha caratterizzato per lungo tempo la stagione del Green Deal, finendo per impoverire i nostri sistemi produttivi, per compromettere alcuni settori industriali, per consegnarci a nuove dipendenze, deve dal nostro punto di vista essere superato.
L'impostazione ideologica del Green Deal ci ha incatenati ad obiettivi irreali che colpiscono la nostra economia e allo stesso tempo non aiutano affatto l'ambiente, come ingenuamente credeva qualcuno.
Ecco, il Green Deal non è solo dannoso per l'economia, è anche dannoso per l'ambiente.
È l'Europa che deve fermarsi, che mettere al bando le auto a benzina e diesel dal 1 gennaio 2035 è iniziato. Se uno vuole comprarsi l'auto elettrica, che oggi costa di più, inquina di più, emette di più, lo devi fare. Però non può essere un obbligo per tutti e quindi con calma, rinviare le scadenze che altrimenti sarà un disastro.
Quindi io penso che, ad esempio, il tema delle norme del Green Deal in tema di automotive, forse dovremmo ragionare, non so, di sospendere le norme del Green Deal relative al settore dell'automotive.
Ecco, queste sono solo alcune delle dichiarazioni che hanno cercato e cercano di orientare il dibattito sulla transizione dell'industria nei termini che avete sentito. Minaccia incombente, se non condanna certa, per il lavoro e il futuro dell'automotive in Italia e in Europa. È come se appunto il Green Deal e le spinte alla transizione fossero la causa della crisi dell'industria europea e non invece i ritardi negli investimenti e proprio i freni che la politica vi ha messo, mentre il resto del mondo, almeno una vasta parte, va avanti spedita verso le nuove tecnologie sostenibili. In questo quadro la voce di chi lavora è spesso rimasta inascoltata. Non possiamo che cominciare allora da chi è direttamente coinvolto in prima persona nella transizione industriale, che abbiamo incontrato direttamente a Bologna, alla due giorni di Alleanza Clima Lavoro Mobilità Sostenibile al Lavoro. Il nostro viaggio parte dunque da Forlì, dalla Bonfiglioli, storica azienda metalmeccanica, e dei suoi lavoratori.
Forse per noi è più un'opportunità che una preoccupazione, dipende poi da quello che fa il governo, da quello che metterà in atto il governo, che se vediamo la Spagna, se facciamo come la Spagna, allora è un'opportunità grossa per noi. Lavoreremo molto per quel settore lì.
Sì, diciamo che magari potrebbe essere un'opportunità, giustamente come dice il collega, ma adesso c'è molta preoccupazione per come è gestita la situazione.
Ecco, quindi il problema non è tanto se fare o non fare la transizione, quanto come gestirla.
Sì, sì, sia a livello governativo, anche a livello locale, al momento è gestita male. E nei lavoratori incute molta preoccupazione questo.
Ma perché ci si sente soli sostanzialmente, un po' in balia degli eventi?
Esattamente, esattamente.
Noi lavoriamo anche molto con i motori dei pannelli solari, ma già da tanti anni lavoravamo anche per la Spagna, mi sembra. Sì. Avevamo preso una fetta di mercato anche proprio per la Spagna, però in Italia sembra che c'è poco sbocco.
Cioè quello che fate lo esportate sostanzialmente?
Sì, sì, come tutto in Italia poi, noi esportiamo tutto e non pensiamo mai al nostro paese.
Ma perché non c'è domanda in Italia di quello che fate voi?
Adesso non c'è domanda. Sì, adesso non c'è. Perciò dico, deve essere anche il governo che deve mettere...
C'è poca domanda, e per le politiche del governo, cioè incentivano, diciamo, i proprietari, la proprietà a investire all'estero, purtroppo. Sì. Cioè, perché questo è quello che anche stiamo notando ultimamente. Stiamo perdendo pezzi di lavoro perché vengono fatti dei finanziamenti all'estero, nelle aziende all'estero.
Da questo punto di vista, da parte della vostra azienda, quindi della proprietà, trovate disponibilità anche a lavorare su questo piano della transizione? C'è un po' più di rigidità?
No.
Dobbiamo fare il rinnovo del contratto aziendale, probabilmente sarà uno dei temi che verranno insolati, che verranno discussi.
In che termini? Questo è interessante.
Nei termini che ancora dobbiamo capire quanto l'azienda si correrà positivamente su questo tema.
Ma nel senso che avete timore per i posti di lavoro, in realtà vi sentite tranquilli?
Io personalmente non mi sento tranquillo, c'è preoccupazione per i posti di lavoro, perché almeno parlo per me, penso che magari a lungo termine ci sarà un ridimensionamento a livello occupazionale.
Anche se parliamo di un settore che si sviluppa?
Sì, però al momento quel settore lì sei un neonato a confronto a tanti colossi leader mondiali, diciamo. Cioè, quindi non è che sei molto
competitivo. Perché siamo partiti tardi, questo è il problema.
Molto tardi.
Noi siamo, penso, 40 anni indietro, sì, forse. Sì. La Cina ci sta sovrastando in tutto, anche questo. Viene tutto spostato nel mercato orientale perché la Cina è adesso il leader mondiale nell'energetico, nell'elettrico, in tutto.
Quanti siete adesso voi nella vostra parte?
700.
Ah, quindi abbastanza un'azienda, sì, sì, un'azienda,
sì,
grossa.
Sì, sì, sì. Eravamo leader mondiali noi di riduttori,
sì,
non lo siamo più.
Nel campo eolico, sì, eravamo leader mondiali, anche
cioè,
nel movimento terra.
Adesso che l'eolico è uno dei settori più in sviluppo e quindi dovreste essere tra...
Perché noi siamo indietro, siamo rimasti indietro.
Perché nessuno ha guidato questo tipo?
Sì.
Tecnologicamente siamo indietro rispetto a altri paesi che hanno puntato di più nelle politiche su questo tema. Sicuramente siamo più indietro. Non so quanto, ma più indietro.
In queste voci sono condensati molti dei punti essenziali dell'auto in transizione, il punto di vista delle lavoratrici e dei lavoratori del settore in Italia. La ricerca condotta su un campione rappresentativo di 501 lavoratrici e lavoratori dell'intera filiera, dagli operai e dirigenti, dalla componentistica alla vendita, che mostra innanzitutto come l'elettrificazione sia ormai una dinamica produttiva consolidata. Il 60% segnala che nella propria azienda sono già presenti attività legate alla mobilità elettrica o sostenibile, un ulteriore 23% indica iniziative già pianificate. In questo quadro, dunque, cosa emerge dall'indagine? Duccio Zola dell'Alleanza Clima Lavoro ne è il curatore.
Beh, un primo dato del sondaggio che merita di essere sottolineato è che oggi, secondo le lavoratrici e i lavoratori che abbiamo intervistato, 4 aziende su 5 risultano coinvolte nella transizione industriale verso la mobilità elettrica e sostenibile. Questo è un elemento importante, è un segnale rivelatore perché mostra come la transizione è già in atto nell'industria dell'auto in Italia. Non è un processo che deve ancora maturare. Le persone che abbiamo intervistato riconoscono che la transizione è già realtà nei loro luoghi di lavoro. Questo elemento è significativo non solo ai fini della ricerca, ma anche per le sue implicazioni politiche, perché esprime un messaggio molto chiaro nei confronti di chi si oppone alla transizione dell'automotive, di chi porta avanti quella narrazione purtroppo molto diffusa oggi, secondo cui il processo di decarbonizzazione, di riconversione sulle produzioni a zero emissioni debba essere frenato o addirittura arrestato. Il punto è che non si tratta di discutere del se della transizione, del fatto se vada fatta o non vada fatta, ma del come, cioè del modo in cui questo processo debba essere governato, con quali politiche, con quali strumenti, con quali forme di protezione sociale. Il 60% delle persone intervistate nel sondaggio considera inefficaci le politiche industriali italiane a sostegno del settore dell'auto. Viene quindi rilevata una frattura tra l'intensità del cambiamento industriale in corso e la capacità delle politiche di accompagnarlo, diciamo, in modo tempestivo, in modo efficace. Quindi c'è nel sondaggio una forte domanda di politica e di governo della transizione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori.
Il nostro viaggio continua a Bazzano, in provincia di Bologna, alla Caterpillar.
Caterpillar di Bazzano, un'azienda multinazionale americana. E noi facciamo solo componentistica, okay. Non facciamo tutto il mezzo completo, però facciamo solo componenti per il sottocarro, diciamo, la parte che va sotto i cimboli degli scavatori, dei trattori.
Ma ecco, per voi ad esempio il fatto della transizione è un rischio per i posti di lavoro oppure...
No, alla rovescia, noi abbiamo aumentato la produzione del 30% perché in America ovviamente fa, diciamo, ricerca di carbone, ha attivato tutte le miniere sempre con il presidente Trump, che ha fatto una scelta che ecologicamente non gli interessa niente del mondo, non solo per le guerre ma anche per l'ambito dell'ambientale, e poi ha fatto una scelta di riattivare tutte le miniere di carbone. Siamo al 30% di produzione in più, 50 assunzioni negli ultimi tempi.
Caterpillar comunque sta investendo anche sui motori elettrici e tante cose, perché non fa solo quello Caterpillar, e quindi anche non so, gli scavatori, i trattori, stanno utilizzando anche i motori elettrici su questi mezzi.
È una bella contraddizione, quindi, però quella che mi dite: da una parte posti di lavoro aumentano per il carbone, dall'altra si lavora e ci si sviluppa con la transizione.
Sì, nel senso che è vero che ci sono anche le miniere, quindi noi facciamo delle macchine che lavorano anche nelle miniere, queste cose, ma non facciamo solo quello, cioè nel senso che Caterpillar non fa solo quello, perché poi fa motori per navi, in tanti settori, generatori elettrici, cose. E quindi
su quello la parte dell'elettrico sta crescendo?
Sì, molto, almeno da quelli che ci hanno fatto vedere anche a livello europeo sta molto crescendo la parte elettrica,
quindi si assume anche per quella.
Sì, c'è anche quello, come secondo me, come cosa, non solo la parte americana, diciamo, perché poi essendo una multinazionale lavora in tutto il mondo.
E da parte vostra c'è più preoccupazione sul futuro, o visto che la direzione comunque è quella, innanzi comunque?
Per il momento c'è molto da lavorare, non so per quale motivo, sinceramente, siccome dice Stefano, anche per questa cosa qua forse, probabilmente, però per adesso non c'è tanta preoccupazione, diciamo.
Uno dei dati che emergeva è il fatto che molti lavoratori si sentono un po' lasciati soli, senza una guida, senza una regia, insomma. Sulle aziende che fanno un po' quello che dice il mercato, ma non c'è nessuno che la guida.
La preoccupazione che abbiamo noi è la preoccupazione che hanno tutti i lavoratori delle multinazionali, che fanno prestissimo a spostare gli investimenti da un posto all'altro, cioè dagli Stati Uniti alla Cina, all'Europa. L'Europa è lasciata, diciamo che nel nostro settore è lasciata un po' indietro, sinceramente. Perché noi produciamo dei componenti, però i mezzi vengono quasi tutti, diciamo, utilizzati soprattutto in Cina, in Asia.
Quindi dov'è che si va adesso più avanti con la tecnologia?
Sì.
E l'Italia sulla tecnologia per indietro.
Esattamente.
Duccio Zola, Alleanza Clima Lavoro. Da queste voci emerge un altro punto chiave del sondaggio. Di fronte ad una transizione che già c'è, il rischio di perdere lavoro e competenze non deriva da un'accelerazione della transizione, ma dal fatto che non venga sostenuta stando al passo con i tempi.
Questo è senz'altro un altro punto chiave che emerge anche nel nostro sondaggio. La transizione ecologica e tecnologica verso la nuova mobilità elettrica, penso alla connessione profonda tra l'elettrificazione e la digitalizzazione dell'auto, porta con sé dei grandi cambiamenti che impattano sul lavoro e sulle forme di organizzazione del lavoro. Le lavoratrici e i lavoratori che abbiamo intervistato sono assolutamente consapevoli dell'importanza di questa sfida. Oltre il 90% riconosce che il settore dell'auto è attraversato da trasformazioni che richiedono nuove competenze, ma meno del 40% ritiene di possederle pienamente e solo la metà dichiara di averle solo in parte. Quindi emerge un grave disallineamento tra fabbisogni emergenti e dotazioni effettive di competenze. Le aree di competenza più indicate coincidono proprio con le nuove frontiere dell'innovazione legate alla transizione. Sono le tecnologie elettriche, il digitale, l'intelligenza artificiale, la ricerca e lo sviluppo. E tutto questo ci porta a considerare il colpevole ritardo del nostro sistema politico e industriale nell'adattarsi ai nuovi paradigmi tecnologici. È un ritardo che produce un impatto negativo sia sulla capacità competitiva sia sull'occupazione nel mondo dell'automotive. Poi dobbiamo considerare anche un altro aspetto, cioè le nuove competenze di cui si ha bisogno, di cui si riconosce il bisogno, si acquisiscono attraverso la formazione. Su questo fronte il quadro che emerge dal sondaggio non è molto confortante. Meno del 60% delle lavoratrici e dei lavoratori dichiara di aver partecipato ad attività formative nel corso degli ultimi 3 anni e 1 su 4 segnala l'assenza di opportunità di formazione. Quindi anche in questo caso assistiamo ad un disallineamento con una domanda molto elevata di formazione e di competenze che non viene soddisfatta, e questo è senz'altro un altro tema da indirizzare alla politica e al mondo delle imprese.
La necessità di affrontare tempestivamente problemi come questo emerge con ancora maggiore evidenza se si considera il quadro di sofferenza occupazionale descritto dalle lavoratrici e dei lavoratori dell'automotive. Negli ultimi 3 anni il 35,7% delle indicazioni raccolte nel sondaggio dell'Alleanza Clima Lavoro riguarda esperienze di cassa integrazione o contratti di solidarietà, il 28% processi di delocalizzazione e esternalizzazione, il 18,2% licenziamenti o uscite incentivate. I dati mostrano pertanto come la transizione si inserisca in un contesto fortemente segnato da fragilità industriali e occupazionali pregresse, e qui si arriva ad un altro tema chiave, quello delle competenze e della formazione.
In Ducati e prima in VM Motori, che era del gruppo FCA.
Io lavoro alla Berco di Copparo, un'azienda che negli ultimi anni ha avuto 4 ristrutturazioni e adesso comincia a sentire discorsi di azienda 4.0, digitalizzazione. Per ora sono tante riunioni tra i tanti manager, vediamo se prenderà sviluppo e se riusciremo ad avere un coinvolgimento come parte attiva in questa trasformazione.
Ecco, ma quindi parliamo in questo caso di transizione industriale, quindi anche transizione ecologica, eccetera. Nella vostra azienda la state vedendo? Vedete qualcosa? O...
Sì, sì, è visibile non da adesso. Nonostante fossimo in ritardo rispetto al trend europeo degli altri paesi e delle altre case automobilistiche o dell'automotive, comunque la trasformazione c'è. È la finalità, cioè nel senso... per migliorare i tempi, l'ambiente, alla fine spicca che invece si migliora il profitto aziendale a discapito poi della forza lavoro e della bassa manovalanza. Cioè.
Quello che è un po' sta succedendo anche da voi.
Stessa identica cosa, perché come dicevo abbiamo avuto 4 ristrutturazioni, una fabbrica che su 4 stabilimenti aveva 2.800 dipendenti, ci troviamo con uno stabilimento, perché il secondo è in chiusura proprio adesso, da 900 persone.
E per quel sondaggio, anche tra lavoratori che accennavamo prima, veniva fuori un'idea di solitudine di chi lavora davanti a processi di trasformazione e su cui si è un po' lasciati lì con l'azienda che fa i suoi calcoli senza una guida pubblica. Quello che vedete voi è un'opposizione alla transizione oppure effettivamente è una cosa che c'è e però ci tocca arrangiarci?
Questo assolutamente no, anche perché i lavoratori pensano che sia un modo anche per migliorare le proprie condizioni.
Stessa cosa anche da noi, non vedo assolutamente un'opposizione, vedo più che altro una rassegnazione al fatto che se anche questa cosa dovesse portare un aumento di capitale non ci sia la redistribuzione e quindi non ci sia un guadagno per i lavoratori, ecco, ma rimangono sempre fermi così, questa paura hanno.
Sì, soprattutto adesso c'è a fare anche il classico operaio in fabbrica, bisogna accumulare delle competenze che una volta non c'erano. Gli operai in fabbrica invecchiano, accumulano esperienze, non si vedono poi riconoscere tutto l'impegno che la tecnologia dovrebbe aiutare a fare. E questo è deleterio, perché dopo...
Voi fate formazione su transizione ecologica, nuove tecnologie...
Su questi aspetti no.
Zero.
Zero.
Sì.
Quindi diciamo lì bisogna arrangiarsi se si vuole restare.
Bisogna arrangiarsi, incuriosirsi e al momento non abbiamo formazioni di quel genere.
Queste interviste confermano proprio quanto dicevamo prima a proposito di formazione e dell'essere al passo con i tempi, ma in definitiva Duccio Zola, Alleanza Clima Lavoro, cosa dice questo sondaggio che giustifica anche il titolo di questa puntata sul falso mito dei lavoratori che sarebbero contrari alla transizione?
Beh, il primo aspetto da evidenziare è che le lavoratrici e i lavoratori dell'auto che abbiamo intervistato nel sondaggio non puntano il dito contro la transizione ecologica e non pensano che la transizione e la tutela del posto di lavoro siano elementi in contrapposizione tra loro. Il quadro generale che emerge smentisce insomma la narrazione anti-Green Deal. Nel complesso, due lavoratrici e lavoratori su tre chiedono di guidare e non di frenare o di bloccare la transizione. E tra le azioni prioritarie più indicate c'è proprio la tutela del lavoro, come con misure strutturali di sostegno al reddito nei periodi di crisi o di riconversione, con il coinvolgimento attivo dei lavoratori nei processi decisionali, e poi c'è il sostegno alla transizione produttiva e occupazionale, attraverso l'offerta di corsi di formazione retribuiti e accessibili e con gli investimenti da fare sull'elettrificazione e la sostenibilità delle nuove produzioni auto. Il messaggio chiave quindi è che il cambiamento non è messo in discussione, ma deve essere accompagnato su un sentiero di giusta transizione e ben governato nei suoi effetti sull'occupazione, evitando che i costi della trasformazione ricadano su chi lavora. Servono politiche industriali, serve formazione, serve protezione sociale e serve l'ascolto del mondo del lavoro per far sì che il percorso verso la mobilità elettrica, la mobilità zero emissioni, non sia soltanto una priorità ambientale ineludibile, ma sia anche una leva strategica per il rilancio industriale e occupazionale del settore dell'auto in Italia.
Come conclude Giulio Marcondi, sbilanciamoci, la vera alternativa non è tra ambiente e lavoro, ma tra una transizione subita, scaricata sulle persone attraverso precarizzazione, delocalizzazioni, perdita di posti di lavoro e desertificazione industriale dei territori, e una transizione governata, capace di orientare e accompagnare i suoi effetti economici, sociali e produttivi. Le voci che avete sentito non chiedono scorciatoie propagandistiche, guerre ideologiche contro l'auto elettrica, né una difesa nostalgica del motore endotermico, ma politiche adeguate, investimenti e strumenti concreti per affrontare il cambiamento senza esserne travolti, e sarebbe decisamente il caso di ascoltarle. Grazie a Duccio Zola di Alleanza Clima Lavoro. Nella pagina di Sbilanciamoci dedicata all'Alleanza Clima Lavoro trovate materiali, approfondimenti, dati e notizie sui temi che abbiamo trattato e le altre puntate del nostro podcast. Soprattutto potete scaricare il report L'auto in transizione, il punto di vista delle lavoratrici e dei lavoratori del settore in Italia.
Avete ascoltato A qualcuno piace verde? Un podcast di Alleanza Clima Lavoro a cura di Massimo Alberti. Su sbilanciamoci.info trovate il manifesto programmatico un'alleanza per la mobilità sostenibile e la giusta transizione, con le nostre idee e proposte.